Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso ciao a tutti voi che siete in ascolto, che avete aspettato fin qui nello studio del libro profetico di Daniele. Siamo arrivati, vi ricordo, al capitolo 4, nel quale Nabucodonosor, il re di Babilonia, fa un sogno che Daniele interpreta e che ora vogliamo rileggere dai versetti 18 sino al 27, vi ricordo, da Daniele, capitolo 4. Questo è il sogno che io, il re Nabucodonosor, ho fatto. Ora tu, Baltazar, dammene l'interpretazione, perché nessuno dei saggi del mio regno è in grado di darmela, ma tu puoi, perché lo spirito degli dei santi è in te. Allora Daniele, detto Baltazar, rimase per un momento sbigottito, e i suoi pensieri lo turbavano. Ma il re gli disse: Baltazar, il sogno e l'interpretazione non ti spaventino. Baltazar rispose e disse: Mio signore, il sogno si avveri per i tuoi nemici, la sua interpretazione per i tuoi avversari. L'albero che il re ha visto e che era diventato alto e robusto, al punto che la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dalla estremità della terra. L'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante, in grado di nutrire tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi, tra cui i rami abitavano gli uccelli del cielo. Sei tu, o re, tu sei diventato grande e potente. La tua grandezza giunge fino al cielo e il tuo dominio si estende fino alle estremità della terra. Poi il re ha visto un santo vegliante che scendeva dal cielo e diceva: «Abbattete l'albero e distruggetelo, però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, legati con catene di ferro e di bronzo, fra l'erba dei campi, sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia la sua parte con gli animali della campagna, finché siano passati sopra di lui 7 tempi. Questa è l'interpretazione, o re, è un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul re, mio signore. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare l'erba come i buoi, sarai bagnato dalla rugiada del cielo e 7 tempi passeranno su di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Quanto poi all'ordine di lasciare il ceppo con le radici dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito, dopo che avrai riconosciuto che il dominio appartiene al cielo. Perciò, o re, accetta il mio consiglio, metti fine ai tuoi peccati praticando la giustizia e alle tue iniquità mostrando compassione verso gli afflitti. Forse la tua prosperità potrà essere prolungata. Per Daniele il sogno è un grande shock e rimane molto turbato. Nabucodonosor è diventato suo amico e Daniele è il suo primo ministro. Il primo sogno che ebbe Nabucodonosor gli rendeva onore, ma questo sogno lo abbassa, lo umilia. È così sgradevole che Daniele stenta a rivelarlo al re, ma resiste a qualunque tentazione ci possa essere stata di nascondere l'intera storia e darà tutta l'interpretazione al sovrano. Personalmente penso che un uomo debba sapere, ad esempio, se ha un male incurabile, se si sta avvicinando a fare il passo più grande della sua vita. Tante persone vorrebbero invece che i loro medici li coccolassero un po', rassicurandoli della loro buona salute. Daniele dirà tutto senza indugio a Nabucodonosor, ma userà tanto tatto nell'avvicinarsi al problema. Per prima cosa dice a Nabucodonosor che sarebbe bene che il sogno si avverasse per i nemici del re. Questo non fa presagire niente di buono, ma ecco la spiegazione. L'albero rappresenta Nabucodonosor. È cresciuto forte, è diventato grande. È un governatore mondiale, ha occupato il mondo civilizzato di allora. Qui si parla di Nabucodonosor in modo personale, del suo dominio. L'albero, il sovrano, deve venire abbattuto, ma non rigettato totalmente. Per 7 anni Nabucodonosor dovrà vivere come e con le bestie dei campi, in uno stato di totale abbruttimento. Daniele fa capire perché questo sogno sia stato dato a Nabucodonosor e perché avrebbe avuto questa esperienza. Egli è diventato orgoglioso, e la prova è quella terrificante statua che ha fatto costruire e che ha obbligato tutti ad adorare. Quest'uomo è sicuramente ripieno d'orgoglio, ed ora Dio lo umilierà. Sarà scacciato dal suo palazzo, fuori, nella campagna, dove dimorerà con gli animali, ma alla fine Dio libererà Nabucodonosor da questa situazione di pazzia. Come abbiamo detto, la posizione di preminenza aveva portato il governatore a diventare molto orgoglioso, convinto di essere quello che era per merito suo. L'orgoglio è una delle cose che Dio odia, ed è qualcosa che caratterizza l'uomo. Il vecchio Cesare Augusto disse di una città che conquistò: «La trovai di mattoni, la lasciai di paglia». L'aveva completamente distrutta. Un altro Cesare fece la dichiarazione: «Trovai Roma di legno e la lasciai di marmo». Vedi, l'orgoglio è il difetto principale della famiglia umana. Ma cos'ha l'uomo di cui essere orgoglioso? Geremia 9, nel versetto 23-24, ci dice: «Così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. La salvezza di Dio esclude l'orgoglio. È una cosa che non puoi avere quando vieni a Cristo per la salvezza. Paolo disse, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Come dice 1 Corinzi 2, al versetto 2. Non abbiamo nulla di cui possiamo vantare. Non abbiamo nulla di cui ci possiamo vantare. L'Apostolo scrisse ancora, infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? 1 Corinzi 4, versetto 7. E infine, in 2 Corinzi, al capitolo 10, al versetto 17, leggiamo questo versetto, questo testo. Ma chi si vanta, si vanti nel Signore. Vedi, Dio odia l'orgoglio. Il nostro Signore Gesù ci diede l'esempio supremo di umiltà. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Così ci dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 8. Quest'uomo, Nabucodonosor, è turbato nell'intimo del suo cuore, non ha pace, ha portato pace al mondo, non c'è nessuno che sfida la sua autorità in questo momento, ma sta vivendo nel peccato. Daniele dice a Nabucodonosor che deve pentirsi, deve distogliersi dai suoi peccati, ha bisogno di rivolgersi a Dio, di volgersi verso una vita di rettitudine. Daniele gli consiglia di pentirsi allo scopo di scampare al giudizio futuro. C'è ancora speranza per la liberazione e il sovrano potrebbe conoscere la pace e la tranquillità di Dio. Penso che questo fosse l'avvertimento finale di Dio proprio per Nabucodonosor. Molti problemi emotivi hanno radici nella condizione spirituale degli uomini. Ci sarebbe pace per loro se solo venissero a Cristo. Tu ti sei già rivolto a Cristo, confessandogli i tuoi fallimenti. Ti ricordo che il significato di peccato letteralmente significa non centrare il bersaglio. Dio in questo caso è il bersaglio. Essere peccatori significa che non adempiamo il più importante dei comandamenti, cioè di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la nostra forza. Il tuo essere, tutto ciò che fai, mira a Dio? Visto che nessuno di noi è in grado di assolvere questo, Dio ha fatto morire suo figlio Gesù, invece di far morire noi, che per la nostra condizione avremmo meritato la morte. Ti invito a mettere le cose in chiaro con Dio e di ricevere il suo perdono. Accetta ciò che Gesù ha fatto per te, per salvare te dalla giusta condanna della morte, e riceverai così il diritto di essere chiamato figlio di Dio, come dice in Giovanni 1, al versetto 12. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Leggiamo l'esperienza fatta da Nabucodonosor nei versetti dal 28 al 33 di Daniele, capitolo 4. Tutto questo avvenne al re Nabucodonosor. 12 mesi dopo, mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale di Babilonia, il re disse: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» Il re aveva ancora la parola sulle labbra quando una voce venne dal cielo e disse: «Sappi, o re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi, ti daranno da mangiare erba come ai buoi e passeranno 7 tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole». Nello stesso istante quella parola si adempì su Nabucodonosor. Egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò l'erba come i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, i capelli gli crebbero come le penne delle aquile, le sue unghie diventarono come quelle degli uccelli. Nabucodonosor non diede importanza all'avvertimento di Daniele. Passò un anno di grazia prima che il giudizio lo raggiungesse. Com'è paziente Dio! Ma la sua misericordia, la sua lunga sofferenza non vengono compresi dai malvagi. Leggiamo infatti in Ecclesiaste 8, al versetto 11. Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Il re si trovava sull'orlo di un cambiamento. Guardava intorno il suo grande regno, il regno che Dio gli aveva detto di avergli dato. Lui lo sapeva, ma nonostante ciò adesso dice: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito?» Nella storia c'è sempre stato un gran numero di uomini, di donne che ovunque hanno cercato di costruire piccoli imperi e che rivolgevano lo sguardo su questi con orgoglio. Questo è vero non solo nel campo della politica, ma in ogni campo, persino in quello religioso. Possiamo cercare di costruire attorno a noi un piccolo impero che ci gratifichi dell'impegno che mettiamo nel servizio del Signore. Invece di un impero, dobbiamo costruire le vite della gente, edificare le persone. E penso che il Signore ci farà avere ciò che Lui vuole che abbiamo. Saremo gratificati nel sapere di fare la Sua volontà. Il giudizio per Nabucodonosor è immediato. Si stava ancora compiacendo di sé quando il regno di cui era orgoglioso gli viene tolto. Deve lasciare il palazzo e andarsene a vivere lontano, da solo. Dio si occupa personalmente di quest'uomo. Non sappiamo se fu questa vita a portarlo alla pazzia o se a causa della sua malattia iniziò a fare questa vita. Sta di fatto che il Signore vegliò su di lui, lo tenne in vita e preservò il regno in attesa della sua guarigione. Da solo Nabucodonosor non sarebbe mai stato in grado di ritornare sul trono. Tuttavia, Dio aveva promesso che l'avrebbe fatto una volta che avesse imparato la lezione. Giuseppe, un padre della chiesa primitiva, attribuisce allo storico di Babilonia, Beroso, una referenza precisa relativa a una strana malattia sofferta da Nabucodonosor prima della sua morte. Di questo leggiamo nei versetti dal 34 al 37 che concludono il capitolo 4 di Daniele. Alla fine di quei giorni, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Il suo dominio è un dominio eterno e il suo regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. E non c'è nessuno che possa fermare la sua mano, dirgli «Che fai?». In quel tempo la ragione tornò in me, la gloria del mio regno, la mia maestà e il mio splendore mi furono restituiti. I miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono. Io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu superiore a quella che avevo prima. Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono vere, le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. La capacità di intendere ritorna in lui e può aggiungere queste parole alla testimonianza che diede all'apertura di questo capitolo. Nabucodonosor ora ha imparato che è Dio colui che dirige le cose, che è colui che controlla questo universo. Nabucodonosor accettò questa cosa che gli era capitata come la volontà di Dio per lui, sottomettendo la sua mente orgogliosa alla volontà di Dio. Questo è ciò che anche oggi molte persone avrebbero bisogno di fare. Nabucodonosor rientrò in possesso delle sue facoltà mentali, ritornò a essere di Babilonia, la sua posizione crebbe di importanza. Il regno non venne messo a repentaglio durante il lungo periodo della sua assenza. Ora che era venuto a conoscenza del Dio vero e vivente, poteva testimoniare di tutto questo. Gli eventi registrati nel capitolo 5 si svolsero un bel po' dopo quelli dei precedenti capitoli. Si parla di un re diverso, Baldassar. Questa è nuovamente soltanto una pagina presa dal registro storico di Babilonia, ma accaddero molte cose dopo gli eventi del capitolo 4. Iniziamo a leggere del banchetto di Baldassar nei primi quattro versetti di Daniele, capitolo 5. Il re Baldassar fece un grande banchetto per 1000 dei suoi grandi e beve vino in loro presenza. Mentre stava assaporando il vino, Baldassar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal Tempio di Gerusalemme perché il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel Tempio, nella casa di Dio, che era in Gerusalemme. Il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere, bevvero il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Ora, chi era Baldassar e come arrivò sul trono? Nel capitolo precedente il re era Nabucodonosor. Nella storia Baldassar è stata una figura controversa, così abbiamo bisogno di prenderci un momento di tempo per dargli un'occhiata. A questo punto sarebbe d'aiuto un riassunto degli eventi che accaddero dopo il regno di Nabucodonosor. La storia di Babilonia declinò dopo la morte di Nabucodonosor. Suo figlio Evilmerodac governò per 2 o 3 anni. Si parla di lui nel secondo libro dei Re, capitolo 25, versetto 26, quando si dice che il 37° anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 27° giorno del 12° mese, Evilmerodac, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Evilmerodac venne ucciso e gli successe Neriglissar, marito di sua sorella, che regnò per 4 anni. Il suo successore fu il suo giovane figlio, il quale regnò soltanto alcuni mesi prima di essere deposto da un partito religioso. Poi un generale dell'esercito, Nabonide, fu innalzato al trono. Egli governò finché Babilonia non cadde nel 539 a.C. Il nome di Baldassare è stato trovato su antiche tavolette nelle quali viene chiamato il figlio di Nabonide. Nabonide, che fu l'ultimo governatore dell'impero babilonese, passò però molto del suo tempo fuori dal suo regno, in spedizioni straniere. Così Baldassar, suo figlio, rimase in Babilonia come suo reggente. Tutto questo rivela la precisione di ciò che aveva detto il profeta Geremia. «Ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù». Geremia 27, abbiamo letto i versetti 6 e 7. Qui si parla del regno di un figlio e di un nipote di Nabucodonosor. E poi la sovranità del regno babilonese sarebbe finita, come la testa d'oro della statua nel sogno. Abbiamo un'ulteriore testimonianza di Baldassar da una preghiera di Nabonide rivolta al dio Luna per suo figlio, ed anche Erodoto, lo storico greco, lo menziona e lo conferma. Durante il periodo degli eventi registrati nel capitolo 5, Nabonide si trovava sul campo di battaglia, mentre suo figlio Baldassar era rimasto a Babilonia. Noteremo che quando Baldassar offrirà a Daniele una posizione nel regno, dirà che sarebbe stato il terzo governatore del regno, perché non secondo a Baldassar. Evidentemente perché Baldassar stesso era il numero 2, essendo suo padre il re. Per oggi ci fermiamo qui. Domani, se ci seguirete, avremo l'occasione di andare avanti, quindi di vedere come si sviluppa questo banchetto. Quindi appuntamento a domani, al solito orario. Ciao!